Lettura e commento del libro Sull'essenza della verità di Martin Heidegger a cura di Umberto Galimberti, introduzione parte prima, l'oblio della verità, il soggettivismo moderno di Umberto Galimberti. Il tratto saliente della speculazione moderna consiste per Heidegger nel tentativo di rassicurare l'ente nell'ambito della soggettività umana che col cogito cartesiano fa il suo ingresso deciso nella storia dell'Occidente. L'umanesimo, nato sotto il giogo dell'idea platonica, si affranca dalla soggezione alla determinazione teologica medievale e si pone come l'incondizionato che condiziona il volto di ogni ente. Quest'ultimo, infatti, è ente solo se è oggetto, ossia solo se è posto di contro, objectus gegenstand, ad un soggetto la cui attività consiste nel rappresentare vorstellen, l'oggetto nel senso di porselo, stellen, davanti, vor. Se conoscere significa rappresentare, l'uomo diventa il luogo della verità che a sua volta ha abbandonato il volto realistico dell'adequatio come corrispondenza dell'intelletto alla cosa, assume quello della certezza, che Gewissheit, ossia dell'assorbimento soggettivo dell'ente. Con Cartesio, quindi, il soggetto si trova a dover svolgere quel ruolo di rappresentazione dell'ente che, prima dell'accennata deviazione platonica, era svolto dall'essere. Prima di Platone, infatti, l'essere era pensato come condizione del presentarsi dell'ente. Ora, in questo ruolo, è pensato il soggetto che, rappresentando, pone dinanzi, vorstellt, l'ente che a sua volta, in quanto posto dinanzi ad un soggetto, si chiama oggetto, Gegenstand. Secondo Heidegger, il cogito ergo sum di Cartesio non è altro che il farsi coerente della dottrina platonica della verità dell'essere. Infatti, una volta che questa verità ha abbandonato l'essere per raccogliersi nel termine greco, il tradursi del termine greco nel termine greco, ossia nel vedere e qui nel conoscere e nel rappresentare dell'uomo, esprime il coerentizzarsi di un discorso. Con l'oggettivazione della totalità dell'ente si apre l'epoca della riduzione del mondo ad immagine soggettiva, di Zeit des Weltbildes. L'immagine del mondo, Weltbild, è l'essenza dell'epoca moderna. Non c'è un'immagine del mondo antica, né una medievale, perché in quell'epoca è essenziale l'ordine delle corrispondenze come, termini greci, adequatio. Con l'epoca moderna, invece, il mondo viene formato, gebildet, dall'idea bild dell'uomo. Immagine del mondo significa quindi che il mondo è così come noi lo vediamo. Questo vedere anticipante è ciò che consente all'ente di presentarsi come oggetto per quel soggetto, l'uomo, che diventa il centro privilegiato di tutti i possibili rapporti. Da questo centro l'uomo dispiega tutta la sua potenza scientifica e tecnica che si esprime nel calcolo, nella pianificazione e nel controllo di tutte le cose. Non a caso la scienza vera e propria nasce nell'epoca del cogito e della sua centralità. Sotto il dominio della ratio, il cui significato affidato all'etimo del verbo reor esprime stimare qualcosa per quello che è e quindi sottoporre qualcosa alla stima o al calcolo di qualcuno a cui qualcosa deve rendere ragione, si stabilisce una continuità che va da Cartesio a Hegel attraverso Leibniz e Kant. Il principio di ragion sufficiente di Leibniz, letto come principio Pium reddende rationis, è il principio razionale che assicura l'ente dalla possibilità di non essere. Per Leibniz questo principio si identifica con Dio, inteso come fondamento ontologico della totalità degli enti. Ma un'analisi più approfondita non tarderà a rivelare il risolvimento di questo Dio nella ragione umana. È infatti un'esigenza della ragione calcolante ciò che conduce alla ricerca di Dio, così come è la ragione fatta a calcolo, ciò che definisce l'essenza di Dio come quella di colui che calcolando decide dell'ente nella sua totalità. È infatti di Leibniz l'espressione citata da Heidegger, cum Deus calculat fit mundus. Nell'ambito circoscritto della ratio, intesa come soggettività dell'io penso, si decide in Kant l'orizzonte del conoscibile e dell'inconoscibile. Le forme a priori del io penso, intuizioni e categorie esprimono quella valenza anticipatrice della soggettività umana che, traducendo l'ente in oggetto matematico e fisico, lo circoscrive nell'orizzonte dell'esperienza intesa non più come presenza dell'ente, ma come costruzione soggettiva dell'oggetto, per cui ciò che si sottrae a questa costruzione affonda nella noumenicità dell'inconoscibile. Il termine greco, il ciò che viene prima disvelandosi, anticipando ogni cosa in quanto è per sé manifesto, non è più l'essere, ma le funzioni a priori della soggettività che accompagnano immancabilmente ogni costruzione kantiana. Con Hegel, infine, assistiamo al trionfo della soggettività che, liberatasi da ogni limite noumenico, si pone come assoluta. In essa l'ente è definitivamente assicurato nella sua positività, mentre il negativo è relegato nella illusione che il processo dialettico si lascia di volta in volta alle spalle. La continua e sempre positiva vittoria della soggettività sul negativo appare agli occhi di Heidegger come matrice della nietzscheana volontà di potenza che rappresenta l'ultima incarnazione dell'antropocentrismo dell'Occidente che, nell'oblio dell'essere, segue il suo destino di terra del tramonto. Bene, fatto il Medioevo, si introduce il tema della modernità, intesa come soggettivizzazione introdotta da Cartesio. Nel tempo del copernicanesimo l'uomo è posto al centro come soggettivismo e quindi come relativismo, ma come soggettivismo. Questo essere posto al centro dell'uomo diventerà assoluto in Hegel, cioè quel Dio di cui pure parlano Leibniz e Kant diventa l'uomo stesso in Hegel. I paragrafi successivi saranno il dominio della tecnica. Dopo vedremo in che senso l'uomo crea secondo lo spirito in Hegel e poi l'uomo crea secondo la tecnica e quindi il rapporto tra idealismo e positivismo scientifico. E poi volontà di potenza, se io creo divento l'assoluto e quindi Nietzsche e poi arriveremo alla morte di Dio perché se l'uomo è l'assoluto non riconosce altro assoluto al di fuori di sé e quindi uccide Dio. Il nichilismo dell'Occidente, parabola F. Allora, intanto faccio un'osservazione generale. La storia della filosofia è fatta di diverse filosofie attribuite ciascuna a un filosofo. Non tutti, ma alcuni filosofi hanno fatto una sintesi, un sistema filosofico. Non tutti, ma alcuni sistemi filosofici parlano delle filosofie precedenti inglobandole nel proprio sistema, cioè facendo una storia della filosofia che incorpora tutte le filosofie precedenti e le spiega secondo uno schema unitario. Così ha fatto Hegel per il proprio passato, così ha fatto Marx per il proprio passato includendo Hegel, così ha fatto Hegel per il proprio passato includendo Schelling, Fichte, Schelling e anche Kant, così ha fatto Severino e così ha fatto Heidegger prima di Severino. Vediamo in che senso. Per esempio, una cosa di questo tipo sarebbe tema da tesi di laurea, l'ha fatta anche Aristotele, non conducendo al proprio sistema, ma parlando dei filosofi passati. Qualcuno ha detto, mi pare di ricordare, che, o forse è stato Vigna, Aristotele o Sini, Aristotele ha creato la storia della filosofia, quando ha parlato dei filosofi passati. Heidegger costituisce un momento fondamentale della filosofia. Lasciamo stare la polemica sul nazismo. Heidegger costituisce una tappa fondamentale della storia della filosofia perché lui, come vediamo in queste pagine di questo libro che casualmente mi sono ritrovato per le mani, l'ho comprato chissà quanto tempo fa e che non avevo mai letto, sull'essenza della verità, tradotto e commentato da Galimberti. Leggerò solo l'introduzione di Galimberti, non il testo di Heidegger, e poi dopo spiego perché. Perché io non sono in grado di commentare un testo filosofico. Io mi nutro delle sintesi fatte da altri professori di filosofia. Cioè io non è che vado a comprare il Capitale di Marx e leggo il Capitale di Marx. Leggo quello che Abbagnano e Fornero dicono del Capitale di Marx. Io ragiono sulle sintesi, non vado a vedere i testi originali perché lì mi disperdo e non sono in grado di sintetizzare. Ecco. Allora, no? Quando avrò tempo, se avrò interesse. Il discorso è questo, che Heidegger fa un'analisi della storia della filosofia, secondo uno schema unitario, del tutto particolare e secondo me più avanzata di quella di Severino. Adesso mi spiego. Le analisi di Heidegger sono molto opportune e mi spalancano la mente. E non avevo mai letto questi testi, avevo sì avuto alcune nozioni. Comunque, quando Heidegger dice io non sono esistenzialista, possiamo dire questa cosa, questa verità su Heidegger. Heidegger è anche esistenzialista. Bisognerebbe trovare una categoria generale della storia della filosofia in cui includere Heidegger, in modo tale da dire che l'esistenzialismo di Heidegger è una sottocategoria di questa categoria più ampia. Perché Heidegger qui fa un'analisi che potremmo definire a ragion veduta psicoanalitica della storia della filosofia. Mentre quella che fa Severino è più particolare e meno generale. Severino fa la storia della filosofia, e la fa perché scrive quattro libri di storia della filosofia, antica, moderna, contemporanea, antica medievale, moderna, contemporanea e filosofia futura, secondo l'analisi dello schema unitario di Severino, che conosciamo, cioè l'interpretazione di ogni filosofia, di ogni sistema filosofico, come il suo punto di vista riguardo al divenire. Questo è lo schema di Severino. Storia dei pensatori che hanno pensato il divenire, cioè la concezione nichilistica di cui parla Severino. La tesi di Heidegger è più generale. Una sintesi l'ha fatta potente, l'ha fatta anche Sini, in quel libretto che abbiamo letto. E quindi praticamente che cosa dice la ragione epistemica, il mio sistema, che cosa dice riguardo all'interpretazione heideggeriana della storia? Giunta alla tappa del soggettivismo, io parlo di Dio e dico, qui c'è l'essere, pone Dio, poi c'è il filtraggio, Kant. L'essere si fa filtrare dal soggetto, Dio, e le categorie con cui Dio filtra l'essere è una categoria che assume il concetto di verbo o episteme, cioè Cristo. Queste sono le categorie, il verbo. Filtrata la realtà, il noumeno si trasforma, si codifica esistenzialmente in fenomeno. Questo è un processo passivo, perché la struttura di Dio è immodificabile. Poi c'è un altro aspetto che è la creazione all'interno della realtà necessaria, che non è la creazione del mondo, in senso cristiano, ma è la creazione di cui parlano gli islamici. Vediamo, aspetta, due categorie della creazione, lo dice, Plotino, per esempio. Qui, momento, no? Gli enti a questo punto non sono più un libero accadere nell'essere, ma dipendono da quel processo causale che fa capo a quell'ente supremo espresso dall'idea di bene. La filosofia successiva si limiterà a discutere il carattere di necessità, emanazione di Plotino, o di libertà, creazione di San Tommaso, che caratterizza quel processo causale che prevede la dipendenza degli enti da un ente supremo. Quindi, una volta che c'è il filtraggio, è la struttura di Dio che non vai a modificare. Poi c'è un filtraggio che si modifica e lì c'è creazione inerziale e creazione sacrificale. La creazione sacrificale è una singolarità e riguarda il creato, cioè io creato da Dio, gli uomini, il creato, le stelle, l'universo. La creazione inerziale è il processo emanativo di Plotino e degli islamici, cioè la creazione necessaria, non libera di Dio. E questo processo è soggettivismo, cioè il soggetto che crea la realtà, di cui parlano Gentile e Hegel, identificando l'uomo con Dio. La critica epistemica di Hegel è, non sto facendo il ciarlatano, sto dicendo cose concrete. La critica che io faccio a Hegel è che l'uomo è piccolino per poter creare col campo della rappresentazione l'intero universo. Cioè, io non posso creare come vorrebbe Hegel le galassie, perché se io mi avvicino al Sole mi squaglio. Cioè, come faccio io a morire davanti al Sole? E come faccio io a creare il Sole se mi avvicino al Sole o se mi becco i raggi ultravioletti anche qui sulla Terra mi becco un tumore? Dio come soggetto crea la realtà in senso hegeliano, ma l'uomo è troppo piccolino per dire che crea le galassie. Quindi, per Quello che ha fatto Hegel è una espansione semantica, come dice l'episteme, cioè è un'espansione del concetto. Ha attribuito all'uomo caratteri di Dio. È una forma di esaltazione filosofica, essenzialmente, da parte di un uomo profondamente equilibrato. Più esaltato è Hegel, è Nietzsche. Ecco, quindi soggettivismo moderno. Poi abbiamo spiegato Kant, cioè Cristo, le categorie, il verbo, verbo. Qui parlo del Cristo, del Dio dei filosofi, non del Cristo che si è incarnato sulla terra. Sto parlando della struttura trinitaria di Dio, no? E quindi praticamente io penso appunto al verbo, e quindi praticamente c'è questa analisi psicanalitica di Heidegger che giustamente dice nel cogito cartesiano che il cogito è il verbo, Cristo, episteme, l'apparato categoria di Kant. Che filtra la realtà e quindi ce la soggettivizza. E poi la crea nella creazione inerziale. Ecco, quindi praticamente abbiamo visto questa cosa qua. E da qui, e poi il passo successivo sarà dire che in questa creazione hegeliana si passa alla creazione dal punto di vista della tecnica, dove l'uomo, che già nella creazione hegeliana si è sostituito a Dio, ora l'uomo si sostituisce al creatore e come creatore crea, così l'uomo con la tecnica crea. L'uomo diventa creatore. Quindi dalla creazione inerziale, Hegel, alla creazione sacrificale, cioè l'uomo creatore della realtà, scala. Poi ci sarà la volontà di potenza, la morte di Dio, io mi sostituisco a Dio e quindi Dio deve morire. L'analisi anche di Severino, la volontà di potenza, il nichilismo dell'Occidente, Sini, tramonta la filosofia perché io sono folle in quanto voglio sostituirmi a Dio e questa sostituzione presuppone la follia perché per definizione non ci si può sostituire a Dio. Quindi io mi sostituisco a Dio con la tecnica e devo far tramontare la ragione epistemica perché mi direbbe che sto facendo peccato. Come dice Gesù, non credono a me a causa del peccato. Io posso commettere peccato se non ho sensi di colpa e per negare il senso di colpa devo cancellare Dio che è causa del mio senso di colpa. E quindi abbiamo finito la parte prima. Proseguiamo quindi nella lettura.